Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Sono Giovanni Marinosci, siamo qui con voi per la trasmissione che ogni mercoledì va in onda dalle 11 a mezzogiorno. Il titolo della trasmissione è Informa Salute. Un medico in diretta a vostra disposizione, in qualunque caso un medico che tratta un argomento di particolare interesse. Oggi abbiamo in studio per una seconda volta il dottor Carlo Conchedda. E il dottor Carlo Conchedda, come vi ho già accennato nelle puntate precedenti, è un chirurgo vascolare. Dottor Conchedda, buongiorno.
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 Dottor Marinosci, buongiorno.
Dunque, oggi tratteremo la terapia delle varici. L'argomento trattato sarà la terapia delle varici. Qualcosa l'abbiamo già discusso sulle varici nella puntata precedente, se ricordo bene.
Sì, avevamo parlato di un po' in generale di cosa erano le varici, di quelli che sono i problemi, la sintomatologia, e soprattutto abbiamo risposto alle diverse domande degli ascoltatori che chiedevano spiegazioni. E oggi, nella puntata di oggi, ci ricolleghiamo a quella prima puntata e ascolteremo. Nel frattempo noi abbiamo avuto tante richieste, tante domande che sono pervenute qua in redazione, e risponderemo forse in maniera un po' più dettagliata a quello che ci hanno chiesto gli ascoltatori, per sapere di più sulla terapia medica e chirurgica delle varici, e soprattutto magari dire qualcosa anche sulle novità e sulle acquisizioni più recenti della terapia chirurgica e della terapia medica.
Sì, anche perché le varici, immagino, arrivate a un certo punto, si debbano trattare appunto chirurgicamente.
Esatto, è una malattia che è una malattia cronica, progressiva, quindi sparisce con l'individuo, col paziente, e quindi alla fine raggiungono sempre un livello tale per cui i sintomi sono talmente fastidiosi e talmente importanti, per cui è meglio insomma eliminarli in qualche modo, voi medico o voi in modo chirurgico. Certo. Però bisogna prenderla in considerazione. Ecco,
dottor Conchedda, adesso abbia pazienza, ma io, dall'alto della mia ignoranza sanitaria, le devo fare una domanda semplice. Cosa sono le varici? Lo spiega?
Certo, è una cosa abbastanza semplice. Forse oggi tutti hanno visto in TV, su internet, cosa sono. Però essenzialmente le varici è una malattia del sistema venoso superficiale delle gambe, degli arti inferiori, che determina un progressivo aumento di volume delle vene superficiali, che col tempo diventano più grosse, tortuose e nodulari. Questa situazione inizia lentamente, però evolve nel tempo, perché l'uomo, col suo lavoro, con la stazione eretta, col lavoro sedentario e con la scarsa attività che ormai si fa, è una malattia progressiva che arriva proprio ad avere nel corso degli anni un aspetto nodulare, proprio dei cordoni. Si parla proprio di cordoni varicosi che attraversano gli arti inferiori.
Quindi le varici si presentano soprattutto o solo negli arti inferiori?
Allora, soprattutto negli arti inferiori, poi ci sono altri. Il sistema venoso nell'uomo è molto vasto, è complesso, per cui ci sono varici anche degli altri distretti, però quella che l'interesse specifico nostro è quello degli arti inferiori. Poi ci sono le varici pelviche, le varici emorroidarie e altre forme di patologia venosa, però quello che è più visibile e più diciamo frequente sono le varici proprio degli arti inferiori delle gambe,
e che è poi la competenza della sua specialità medica.
Esatto,
in questo caso, perché in altri
chirurgia
casi
chirurgia vascolare, oppure anche c'è sempre in ogni caso una componente medica nel trattamento, nella diagnosi, nella terapia delle varici, che è un trattamento medico che peraltro non è disgiunto da quello chirurgico, ma sono sempre complementari.
Va bene, e a questo punto le chiedo come a livello visivo come si presentano le varici? Cioè, si vedono sulle gambe,
si vedono delle vene dilatate, dei cordoni proprio, che col tempo assumono un colorito bluastro, verdastro, quindi molto evidenti. L'inestetismo, infatti, essendo una malattia che colpisce con maggior frequenza la donna, quello che porta dal medico la donna è soprattutto l'inestetismo e il fatto che si vedano queste vene bluastre, verdastre, che attraversano le gambe, nodulari, dure, talvolta col progredire la sintomatologia anche dolenti, e delle tipiche sono anche le discromie cutanee, cioè il cambiamento di colore della cute in prossimità di questi noduli, di queste varici. Quindi queste sono tutte le cose che nel corso degli anni possono capitare a un portatore di varici, senza che naturalmente abbia preso provvedimenti, perché provvedimenti tendono proprio a quello, a eliminare la progressione della malattia e a eliminare tutte quelle che possono essere complicanze, voi queste estetiche, ma anche complicanze più importanti, quali le flebiti e le tromboflebiti, che sono poi anche delle cose che possono sfociare in malattie più gravi.
Mi faccia capire una cosa: ha detto che questa patologia colpisce prevalentemente le donne. Sì. Perché questo?
Allora, questo è un fatto genetico. Le donne, per tanti motivi, primo fra tutti le gravidanze e poi tutte le alterazioni ormonali che mensilmente nelle donne fertili si hanno, sono tutte situazioni che determinano un danneggiamento, un sovraccarico, diciamo, delle vene, un sovraccarico che alla lunga, se c'è una predisposizione a questo tipo di malattia, le fa andare incontro alla varicosi, alla sindrome varicosa.
Okay.
Ma soprattutto nella donna, soprattutto i cicli mestruali e le gravidanze sono quelle che poi
innescano. Dunque, prima di passare alla prossima domanda, voglio ricordare agli ascoltatori che state ascoltando Radio Barbagia, e le frequenze sono diverse per quanto riguarda la Sardegna: 103 a Nuoro Provincia, 91,90 nel centro Sardegna, nell'Oristanese, nell'Alto Campidano, nel Margine, nella Planargia, sino alle porte di Sassari, 97,2 la costa nord orientale, Bassa Baronia, e 97 per quanto riguarda la Sardegna centro orientale. Se volete parlare con il dottor Conchedda, potete comporre il numero di telefono 391 1724 686, mandandoci eventualmente anche un SMS. Potete anche scriverci alla mail cedian@cedian.it o cercarci scrivendo poi il quesito sulla pagina Facebook di Cedian, del Cedian. Allora, andiamo avanti. Quali sono le metodiche principali per la terapia delle varici? Perché lei mi ha detto, da una parte si può intervenire con una terapia, quindi dal punto di vista medico, dall'altra invece anche chirurgicamente. Iniziamo a capire cosa si può fare
allora
per curarle.
Esatto, naturalmente bisogna partire dal presupposto che ogni trattamento deriva da una precisa indicazione diagnostica. La terapia delle varici si avvale di tante procedure mediche che sono ormai consolidate e che probabilmente sono nate insieme alla chirurgia, e derivano tutte da una indicazione. Quindi, se noi abbiamo una precisa indicazione, possiamo ricorrere a quello che è il miglior trattamento. E il segreto, secondo me, di questa terapia delle varici è che il professionista deve saper scegliere, deve avere in mano tutte le metodiche, primo fra tutti, quindi deve avere un'esperienza sia medica che chirurgica, una competenza chirurgica, per poter dare al paziente quello che è meglio per la sua specifica situazione. Nel dettaglio le terapie mediche sono quelle essenzialmente sclerosanti, sono nate in Francia e sono quelle che prevedono l'inoculo percutaneo attraverso un ago di un liquido che determina all'interno del vaso venoso determina un'infiammazione della parete dell'endotelio venoso, per cui questa vena si chiude, si occlude, si ha una flebite cosiddetta chimica che fa chiudere quella vena, non fa più passare il sangue, per cui la vena, non passando più il sangue, si collabisce e sparisce, piano piano viene riassorbita dall'organismo.
Vediamo se ho capito bene. Lei mi sta dicendo: abbiamo due tipologie di intervento, uno medico attraverso delle iniezioni di un liquido chiamato sclerosante, sì. E l'alternativa è l'intervento chirurgico. Il fine di entrambi è concludere, chiudere, eliminare sostanzialmente la vena, il passaggio di sangue.
La terapia medica prevede la scomparsa del passaggio di sangue. Con quelle chirurgiche ci sono delle tecniche, delle metodiche, alcune che prevedono proprio l'asportazione delle vene varicose, altre che invece sono quelle più moderne, le cosiddette trattamenti endovascolari, che prevedono anche queste l'occlusione del vaso, cioè si crea una infiammazione importante all'interno del vaso che lo fa chiudere, non facendo più il sangue, quindi sparisce la varice, sparisce.
Ecco, però siccome noi siamo fatti anche di vene che hanno uno scopo d'essere, giusto?
Certo,
sì, e se me la chiudete, che fate? Sì, allora, ne riceviamo un danno collaterale?
Sì e no, nel senso che questa è una domanda frequente che molti pazienti mi fanno sempre, cioè dopo che io chiudo quella vena il sangue dove va? Allora, noi stiamo parlando di sistema venoso superficiale, le varici fanno parte del sistema venoso superficiale, che si distingue da quello profondo, cioè superficiale è sottocuta e quello profondo è in mezzo ai muscoli, e il flusso del sangue fisiologicamente normalmente passa dal circolo superficiale a quello profondo, per cui arrivare al cuore, all'atrio destro e via. Allora, noi occludendo una varice, quindi togliendo una vena varicosa, non facciamo altro che escludere quella porzione di circolo superficiale, che però non è che il sangue trova i suoi sbocchi attraverso le vene perforanti per ritornare lì dove deve andare, cioè nelle vene profonde che l'accompagneranno fino al cuore. Quindi è una inversione del circolo, eliminare una strada intasata per creare una strada migliore, più agevole.
Adesso però voglio capire fino in fondo. Lei ha usato la parola le vene perforanti, perché ci sono delle vene che si creano...
No, esistono già. Allora, il sistema venoso è composto dalle vene superficiali e dalle vene profonde, sì, che sono in connessione tra di loro attraverso dei rami venosi chiamati perforanti o comunicanti, sì, che mettono in comunicazione, come dice il nome stesso, le vene superficiali con quelle profonde. Quindi il circolo superficiale passa nel profondo, la via è questa, superficiale e profondo. Tutte le volte in cui c'è un ingorgo nel circolo superficiale, il sangue passa attraverso le vene profonde e poi arriva normalmente al cuore. Questa è la fisiologica direzione del flusso.
Allora, per far capire meglio, se ho inteso io a mia volta, lei sostanzialmente mi sta dicendo che abbiamo l'autostrada nella quale passano tutte le auto, a un certo punto l'autostrada si blocca per un qualunque motivo, si prendono delle vie alternative
sì,
le vie alternative che poi alla fine portano comunque in fondo all'autostrada.
Esatto, arrivano alla meta. No, è semplicissimo,
la sostanza è questa,
rende perfettamente l'idea di quello che è la circolazione venosa nell'uomo.
Perfetto, va benissimo. Adesso parliamo però della scleropatia, vale a dire, da quello che intendo già dal nome, le iniezioni sclerosanti. Che cosa fanno, come funziona? Mi dica qua, cos'è la scleropatia?
La scleroterapia.
E approfondiamo l'argomento.
Scleroterapia, quindi questo è il primo procedimento, diciamo, nel trattamento o delle vene varicose o delle conseguenze di questo, che è un trattamento medico, specificamente consiste nell'inoculare all'interno della vena varicosa o del ramo reticolare, oppure talvolta anche delle teleangiectasie che si accompagnano alle vene varicose, e l'inoculo all'interno di questi vasi di una sostanza, in genere è il polidecanolo che è la sostanza più usata, che determina, come dicevo prima, una infiammazione di quel vaso, una reazione dell'organismo che tende a farlo chiudere.
Allora, scusi un attimo, vuol dire che fate un'iniezione con questo liquido, dentro la vena,
sì,
ma
sì.
Non è che poi, visto che il sangue scorre, questo liquido viene portato via?
Esatto,
e quindi
il liquido,
non ha funzione.
Ecco, il liquido viene portato via, però è sufficiente poco tempo a contatto con l'endotelio per determinare un danno.
L'endotelio è?
L'endotelio è la parte più interna della parete delle vene, dove
sì,
proprio a contatto col sangue. Quindi anche un contatto per breve tempo determina quella reazione che piano piano evolve fino alla chiusura del vaso. Oggi è vero quello che mi dice, perché effettivamente il flusso sanguigno è una cosa che diluisce e che porta via questa sostanza, che tra l'altro è sempre a bassa concentrazione per evitare danni più grossi. Ultimamente si sono adottate delle tecniche diverse per cercare di far stazionare il maggior tempo possibile questo liquido con le pareti venose. Tant'è vero oggi questa sostanza, il polidecanolo, si tende nelle varici più grosse, nelle vene più importanti, a emulsionarlo con l'aria. Quindi si crea una schiuma, una mousse di questo liquido, in modo tale che possa restare il più possibile, il più tempo possibile a contatto con la parete venosa, per determinare quel danno infiammatorio che poi la farà chiudere.
Vediamo se ho capito. Anziché usare un farmaco particolarmente liquido, ne usate uno tipo gel che rimane...
Esatto, lo stesso farmaco che viene emulsionato con l'aria,
sì,
quindi si crea una specie di schiuma, come la schiuma del bagno schiuma, tipicamente
che
del latte, tende a permanere di più e più a lungo nel punto di inoculo dell'iniezione, per cui crea una maggiore reazione, questo proprio per ovviare a quella pulizia che il sangue stesso, che il flusso del sangue stesso determina con queste sostanze.
Sì, allora tra un attimo lasceremo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia per la pubblicità, però le voglio porre una domanda alla quale risponderà dopo il treno pubblicitario. Quante iniezioni servono, in quanto tempo, quanto distanti una dall'altra? Quindi lasciamo il tempo alla pubblicità, poi sentiremo le sue risposte. Linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in trasmissione. Io sono Giovanni Marinosci e sto intervistando, diciamo così, il dottor Carlo Conchedda, che è chirurgo vascolare. Stiamo parlando della terapia delle varici. Allora, dottor Conchedda, abbiamo parlato di queste iniezioni che tendono a curare, o meglio a bloccare, a eliminare le varici, e le ho chiesto poco prima di passare la linea alla sede di Radio Barbagia per la pubblicità, le ho chiesto quante iniezioni ci vogliono, a che distanza una dall'altra. Aggiungo, sono dolorose, sono fastidiose?
Bene.
Le fa, questo credo interessi anche al nostro pubblico, le fa il sistema sanitario nazionale, cioè uno paga il ticket e se le fa, o sono tutte in regime privato perché il sistema sanitario non le riconosce? Ci dia queste informazioni.
Allora, sì, domanda utilissima. Allora, il trattamento con la scleroterapia è proporzionato, diciamo, come tempi, come al tipo di varice che io sto trattando. Quindi si parte dai capillari, che sono le venuzze più piccole, fino ad arrivare alla scleroterapia anche della giunzione safeno-femorale. Il tutto passa attraverso lo stesso farmaco, fondamentalmente a diverse concentrazioni, per cui si passa dallo 0,5% di concentrazione per i capillari via via fino all'1%, 2% e 3% anche per i rami, più grossi. In genere non si può dare una risposta precisa su quelli che sono il numero delle punture, il numero di trattamenti da eseguire, perché c'è io ho visto nella mia esperienza che c'è una diversità e una risposta completamente differenti da paziente a paziente. Quindi ci sono le pazienti che rispondono dopo pochi trattamenti, altri invece in cui bisogna attardarsi sulla stessa vena oppure su vene diverse, però non si può dare una risposta. In genere, normalmente, per i grossi rami reticolari o le grosse varici sono sufficienti due o tre trattamenti con di scleroterapia a concentrazioni abbastanza alte, al 2%, al 3%, mentre per i capillari la situazione è un pochettino diversa, perché la precisione con cui si inocula all'interno del ramo venoso il farmaco, chiaramente avendo a che fare con decimi di millimetro, con venuzze di un decimo di millimetro, è molto più complessa. Quindi tante volte si devono fare delle iniezioni perivasali, pericapillare, e quindi queste possono dare un risultato.
Cosa vuol dire?
Più lento.
Cosa vuol dire?
Che anziché riuscire a incannulare proprio la venuzza, il capillare, e non riuscendoci, il farmaco va intorno all'esterno del vaso, determinando sempre una reazione infiammatoria che alla lunga lo farà chiudere, però molto meno intensa e molto meno importante rispetto a quando io riesco a incannulare proprio il vaso e a spingere il farmaco dentro.
E anche meno immediata la reazione.
Esatto. Quindi queste sono le cose fondamentali che determinano la differenza. In genere i trattamenti, io personalmente nella mia esperienza, li faccio settimanali, cioè una volta alla settimana, per dare il tempo, insomma, di avere e di vedere la reazione, di vedere anche iniziare a vedere i risultati ottenuti. Questo vuol dire che in una paziente che ha una corteo teleagetasico delle gambe, saranno necessarie, così grosso modo, 5-6 sedute di scleroterapia.
Ma in ogni seduta lei fa più iniezioni?
Si fanno più iniezioni
in punti diversi,
lungo la stessa vena,
curando anche altre vene contemporaneamente.
Esatto, anche contemporaneamente più vene. In genere si parte dalle vene più grosse verso quelle più piccole, e in più si parte sempre dall'alto verso il basso come procedura. Le iniezioni non sono dolorose, anche se sono tante, perché si fanno con degli aghi ultra sottili, cosiddetti 30J, che sono un decimo di millimetro proprio, quindi molto sottili, e non sono dolorose. Possono creare un po' di fastidio dopo, un po' di bruciore, un po' di arrossamento, talvolta ci possono essere anche un po' di prurito per delle reazioni anche piccole reazioni allergiche. Altre complicanze importanti non ci sono. Il dolore io lo escludo, per me non sono dolorose, ma il riscontro che io dico questo perché vedo quotidianamente le reazioni, certo. Ecco, quindi non è un trattamento,
ma è sempre soggettivo, ovviamente, di massima
molto,
non
molto
è,
soggettivo, comunque è sempre un dolore molto molto blando, molto, sì, molto blando. Il trattamento purtroppo non è riconosciuto dal sistema sanitario nazionale.
Non ci credo davvero.
Esatto, e quindi sono tutti trattamenti che vengono fatti, così detti trattamenti privati. I costi sono tra i più variabili, però insomma oggi ci sono dei professionisti all'altezza. E poi voglio dire, il trattamento di queste cose è, molte volte è anche un trattamento non solo funzionale ma anche estetico, quindi diciamo che Tutto sommato, se una affronta quella spesa è perché si hanno dei risultati veramente molto buoni, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico.
Quindi,
questo forse è il motivo per cui
il sistema sanitario non lo riconosce perché lo considera un trattamento più estetico che funzionale,
esatto.
Mentre invece nel momento in cui la persona deve essere operata, cioè serve l'intervento chirurgico,
quello
a quel punto
è tutto a carico del sistema.
Ecco, però credo che questo sia anche un po' un paradosso, perché il professionista è in grado di riconoscere la malattia, chiamiamola così, che può esplodere in futuro far terminare in sala operatoria il paziente, e con le scleroseanti si avrebbe un costo minore per il sistema sanitario nazionale, in quanto intervenendo prima diamo un beneficio al paziente ed evitiamo spese maggiori dopo.
Esatto, questo è un discorso verissimo, per cui noi, facendo questo tipo di prevenzione tra virgolette, porteremo sul tavolo operatorio anziché il 100% dei pazienti il 20, il 30,
certo.
E quindi alla lunga, questo è un discorso futuribile, ma molte volte non viene appreso del tutto, però effettivamente è un discorso vero.
Senta, dottor Conchetta, allora mi ha detto che una volta fatto il trattamento la persona può avere un po' di bruciore, può avere del prurito. In casi come questi il suggerimento qual è? Mettete delle creme, fasciate, non toccate nulla, come funziona?
Allora, in genere, ecco, io preferisco al massimo, se dovessi avere la paziente un po' di arrossamento, un po' di prurito, suggerisco una pomata a base di cortisonici, ecco, per togliere il sintomo e basta. Poi non c'è, è una cosa che sparisce nel giro di 24-48 ore,
allora.
E quindi non sono mai cose che persistono e che diventano più gravi di quello che è un semplice ponfo, come può essere la puntura di un insetto,
certo.
Ecco, quindi non è niente di grave, però a volte è meglio, insomma, dare anche un trattamento sintomatologico, e la cosa migliore sono una pomata cortisonica o antistaminica per togliere il sintomo prurito, per togliere un po' il dolore, l'infiammazione.
Ora immaginiamo che la paziente abbia effettuato il trattamento con le iniezioni sclerosanti. Nell'arco di quanto tempo riesce a vedere la sparizione di queste vene varicose?
Allora, diciamo che nella mia esperienza, già a distanza di un mese e mezzo, si può avere già un ottimo risultato. E tra parentesi, una cosa che voglio ricordare, perché è importante, io lo dico tutti nei consensi informati che io rilascio ai miei pazienti: nei giorni successivi al trattamento si può avere e si ha talvolta un aumento della visibilità dei capillari o delle vene, che possono diventare dolenti, più rosse, questo è proprio quella reazione che noi vogliamo,
certo.
La reazione infiammatoria che poi determinerà l'occlusione
della vena. Le stavo dicendo, quindi il paziente ha fatto tutto il trattamento, dopo quanto tempo ne vede i risultati? Lei mi ha detto un mese e mezzo, poi passa il tempo e si possono ripresentare?
Allora, esatto, si possono ripresentare, perché prima di tutto dobbiamo considerare la malattia venosa, come già avevamo detto nella prima trasmissione, una malattia cronica. Quindi non è una malattia che guarisce, quindi c'è una predisposizione, una latenza che dura tutta la vita. Quindi nel corso della vita, così come si sono formati prima, i capillari si possono formare dopo, e così anche le varici e le vene reticolari, cioè tutto il complesso sistema venoso è malato, tra virgolette, perché è un'alterazione della parete venosa globale di tutte le vene. Per cui cosa può succedere? Può succedere che ne compaiano degli altri. In genere è difficile che ricompaia lo stesso capillare trattato, se è stato trattato bene e se è stato riconosciuto. Talvolta può capitare questo, che lo stesso capillare ricompaia. Perché? Perché talvolta questi capillari, queste telangiectasie, sono sostenute da una venula profonda che non è visibile o non è stata evidenziata dalla,
che è quella che poi si infiamma successivamente.
Esatto, che poi è quella da cui partono. Quindi se io elimino, è come un albero, se io elimino la fronda però lascio le radici, qualche cosa nascerà di nuovo. Per cui è facile ed è abbastanza frequente che si ripresentino i capillari. Ecco perché un paziente, una donna che ha questa predisposizione e inizia a pensare alle sue gambe, alla bellezza, alla salute delle sue gambe, non deve mai abbandonare il medico, l'angiologo, il chirurgo, ma diciamo che almeno ogni 2 anni un controllino, eventualmente qualche piccolo ritocco a ciò che di nuovo compare, è meglio farlo.
Sì, perciò abbiamo detto, si risolve il problema nel punto in cui abbiamo sclerosato le vene, ma si possono ripresentare da altre parti.
Esatto.
E ci sono delle precauzioni che si possono prendere per evitare.
Esatto, quindi la precauzione fondamentale per cercare di rallentare questo processo o di prevenire questo processo è tutta l'uso di una serie di precauzioni che tutti i pazienti devono adottare, che sono delle cose banali che alla portata di tutti, ma che ormai nella nostra vita un po' stiamo trascurando. Prima fra tutti è una giusta alimentazione, una giusta attività fisica, cercare oggi col lavoro sedentario che noi tutti facciamo, nessuno riesce più a buttarsi in piscina, che è la cosa migliore per la terapia e per la prevenzione delle varicine e di queste cose qua, per cui molte volte non si riesce a farlo, però anche ci sono dei presidi medici che sono importanti, presidi medici importanti che rallentano questo processo. Prima fra tutti è la calza elastica, che non bisogna dimenticare mai, è l'unico e importantissimo presidio che ci dà la maggior certezza dei risultati. Quindi la calza elastica è basilare, io la consiglio a tutti. Anche chi non ha ancora le varici, anche chi non ha i capillari, tutte le donne, tutti gli uomini che però fanno una vita sedentaria, un lavoro che li costringe seduti o peggio un lavoro che li costringe 6, 7, 8 ore in piedi, noi chirurghi siamo esposti a questo tipo di patologia, io stesso in sala operatoria utilizzo il gambaletto elastico da 140 denari proprio perché la posizione eretta e la stazione eretta a lungo determina un ristagno del sangue e quindi un peggioramento di tutti questi sintomi. Quindi tutte queste piccole cose, tutte queste piccole accortezze, e nelle donne aggiungerei anche l'esposizione al sole, perché la donna ha una cute molto più sottile, molto in cui si vede tutto, diciamo, quindi anche l'esposizione al sole che determina una vasodilatazione fa chiaramente passare, se il capillare può contenere più sangue, chiaramente diventa molto più evidente, quindi anche l'esposizione solare diretta è da evitare nelle donne. Ecco, queste sono
mi permette la battuta, ecco perché tante donne vogliono abbronzarsi, così coprono un pochino.
Però allo stesso tempo quando passa l'abbronzatura si mette più in evidenza.
Anche perché il danno. Vabbè, permettetemi la battuta, dai. Allora, le iniezioni è bene farle in alcuni periodi dell'anno, meglio in inverno, meglio in primavera, in estate, quando è bene
Diciamo
fare questi trattamenti?
In linea teorica non c'è una stagione o un periodo migliore per fare questi trattamenti. Io personalmente tendo a non farli più durante la stagione estiva, quindi come inizia il caldo, proprio per il motivo che abbiamo detto, proprio per l'esposizione solare, che determina una maggiore evidenza di questi capillari e soprattutto l'esposizione al sole può determinare determinare degli inestetismi che sono legati all'abbronzatura, cioè delle macchie, possono persistere delle macchie nei punti di inoculo perché il sole l'organismo reagisce al sole creando dei pigmenti che in quelle sedi diventano molto più tenaci e tendono a durare molto, molto a lungo. Quindi io, questo è l'unico motivo per cui io d'estate sconsiglio, perché non è possibile che uno d'estate a luglio e agosto non vada al mare, non c'è persona che non si esponga al sole, anche se uno dice sì ma sto sotto l'ombrellone. Sì, esposizione solare è cosa. Dal punto di vista personale potrei dire che è meglio per noi chirurghi e angiologi farlo in quel periodo, perché la vasodilatazione ci consente di beccare completamente in maniera molto più facile e semplice tutti i capillari e tutte le telangiectasie e tutte le vene reticolari, quindi è molto più semplice perché la vasodilatazione ci dà una maggiore possibilità. Quindi questo potrebbe essere una cosa egoistica, però io in genere la sconsiglio proprio perché poi una macchia che sparisce in 6-8 mesi è una cosa brutta, perlomeno non viene vista male dalla paziente, sì. Non tanto dal medico, perché noi sappiamo che bene o male spariscono e ci sono i metodi e i mezzi per farle sparire, però una macchia che resta lì nel punto di iniezione di una gamba in vista per 8 mesi, la paziente la vede male, quindi io preferisco evitare quel periodo caldo proprio per questi motivi.
Sì. Senta, mi è venuto un dubbio, lei mi ha detto che tendenzialmente queste vene varicose hanno genesi genetica, ma possono venire anche a chi fa dei trattamenti farmacologici per altre motivazioni?
Allora, diciamo che tutto ciò, la malattia ha una costituzionalità, cioè noi abbiamo dentro, dal punto di vista genetico, quello che saranno le nostre malattie, quindi è vero da una parte che la genetica è quella che determina tutto, però ci sono sicuramente delle situazioni che slatentizzano una situazione che noi abbiamo dentro,
che innescano
il progetto. Quindi ci sono, sia dal punto di vista farmacologico, soprattutto le terapie ormonali, la pillola, tutte queste cose qua, sono tutte cose che slatentizzano, così come la gravidanza, abbiamo detto, è una di quelle cose che se una ha dentro di sé una vena che geneticamente si deve ammalare, ecco, la gravidanza magari la prima la passa bene, alla seconda iniziano a comparire le varici più o meno importanti, e lo stesso dicasi per tutto ciò che determina l'obesità, per esempio, quindi tutte le alterazioni dietetiche, tutta la nostra vita che oggi non va verso la salute ma va verso lo star male, perché poi, come dico sempre io alle mie pazienti, e quello di cui ci dobbiamo privare è sempre quello che piace di più, perché se uno deve perdere 10 sì. chili non li può perdere mangiando salsiccia e formaggio, ma deve rinunciare, quindi, però anche quello è uno di quegli aspetti che vanno tenuti in considerazione, ecco, bisogna fare tante piccole cose per ottenere un piccolo risultato.
Vero. Senta, io direi di dare di nuovo la linea alla sede, alla regia centrale di Radio Barbagia. Noi trasmettiamo in diretta dal CEDIAN, centro diagnostico in Nuoro, e siamo collegati con la sede di Radio Barbagia. Diamo la linea perché ho qualche altra domanda da porle nel merito. A voi la linea Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci nelle vostre case con il dottor Concheda, che sta parlando della terapia delle varici. Intanto vi ricordo, potete scrivere un messaggio al numero 391 174686 per porre delle domande, o anche telefonare. Potete scrivere una mail a cedian@cedian.it o a cercarci sulla pagina Facebook. Questo lo potete fare durante tutta la settimana. Abbiamo una redazione che funziona ed è a vostra disposizione. Le domande poi pervenute faranno parte anche dell'oggetto delle trasmissioni successive. Dottor Concheda, io vorrei chiederle, ma visto che il problema delle varici è un problema sostanzialmente genetico, così mi ha detto lei, a che età possono comparire? Anche da giovani?
Sì, esattamente, anche da giovani. Io personalmente ho operato 13enni di varici. E E quindi diciamo che nessuna età è esclusa, quindi si parla proprio si parte dalla giovinezza, dall'adolescenza fino all'età adulta e senile. Quindi non c'è un'età, chiaramente la comparsa di queste varici, come ho detto, è sempre concomitante con un evento scatenante. Quindi diciamo che come detto prima, le gravidanze, il lavoro, poi ci possono essere anche delle situazioni traumatiche o tutto ciò che determina un'alterazione, un danno venoso, alla fine può scaturire nella comparsa delle varici, e quindi diciamo che nessuna età è indenne da questo tipo di patologia. Inizia proprio da giovani, dall'adolescenza.
Non è una bella notizia questa. Va bene, andiamo avanti. Lei se la sentirebbe di trattare con le iniezioni sclerosanti una donna in gravidanza?
Allora, no, assolutamente. Questa, la gravidanza, pur essendo la principale causa di varici, è una controindicazione a trattamenti sia medici che chirurgici. In gravidanza io preferisco sempre tutti i presidi di cui noi abbiamo possibilità di uso, quindi la calza elastica è la principale cosa, e poi dopo la gravidanza e dopo il puerperio soprattutto si potrà prendere in considerazione il trattamento o medico o chirurgico. Durante la gravidanza è sconsigliabile per tanti motivi, anche se sono farmaci molto molto diluiti, quindi a concentrazioni bassissime e con un assorbimento irrisorio. Però chiaramente è meglio non correre nessun rischio e non sovrapporre niente a quella che è una situazione fisiologica. Quindi la gravidanza sarà portata a termine con l'aiuto medico e con i presidi a disposizione, calza elastica in primis, e poi dopo si prenderà in considerazione il da farsi. Quindi bene, Io personalmente questo lo sconsiglio.
Senta, è arrivato un SMS, probabilmente qualcuno che ha copiato da un referto del medico, ha scritto: ho le ulcere post trombotiche da stasi venosa, poi lei mi traduce la cosa magari, mi hanno proposto la chiusura delle vene perforanti, che hanno scritto performanti. Cosa mi spiega un po'?
Allora, questa è, diciamo che le ulcere post trombotiche sono la più grave sequela della malattia venosa in genere queste ulcere sono delle lesioni cutanee che si manifestano nelle parti basse delle gambe e che sono una conseguenza di quello che dicevamo prima, cioè della alterazione della direzione del flusso sanguigno che c'è in genere, dovrebbe essere, avevamo detto, dalla superficie verso la profondità. Quando c'è un danno trombotico delle vene profonde, che cosa succede? Che si ha questa inversione del circolo, quindi il circolo profondo spinge sangue verso quello superficiale che deve vicariare le carenze del circolo profondo. Quindi attraverso queste vene comunicanti o vene perforanti questa inversione del flusso determina la fuoriuscita, l'infiammazione, la fuoriuscita di tante di quelle sostanze nella parte interessata da queste vene comunicanti. Soprattutto quello che determina il maggior danno è l'emosiderina, cioè il pigmento contenuto nei globuli rossi, che determina uno stato di infiammazione, uno stato di ipossia tissutale che poi alla lunga scaturisce nell'ulcera, cioè in una piaga vera e propria, difficilissima da trattare perché è una situazione cronica di alterazione metabolica del tessuto che tende a una scarsissima tendenza alla guarigione. Quello che si può fare in questi casi sono sempre due le cose. I presidi fondamentali sono la calza elastica che deve evitare, cioè deve far ripassare il sangue spremendo e determinando una grande pressione a livello della gamba, che si parla di 30-40 mm di mercurio, quindi sono pressioni abbastanza elevate che consentono di riportare il sangue dal circolo superficiale verso quello profondo. Se questo non si riesce, oggi ci sono delle tecniche chirurgiche, oggi sono tecniche chirurgiche vecchie, nel senso, però oggi si possono fare con delle metodiche, con delle strumenti molto più vantaggiosi, che la metodica consiste nella legatura di queste vene comunicanti, cioè si impedisce al sangue di passarci dentro, e quindi è una remissione nella giusta direzione di flusso del sangue. Questo intervento, che può essere fatto e deve essere fatto da mani esperte, che cosa prevede? Tutta una serie di accorgimenti, che prima fra tutti sono quelle di trovare e mappare, cosiddetto, la posizione esatta della perforante per andarla a trovare, perché non è tanto semplice andare a legare una vena in una situazione tissutale così compromessa, quindi con una cute spessa, rigida, infiammata, quindi non è una cosa molto semplice, deve essere fatta da mani esperte, e in genere quello che consiglio io è bisognerebbe tendere a chiudere tutte le perforanti possibili che si individuano. In genere è meglio fare non solo un mappaggio ecografico in questi casi, ma io consiglio anche un mappaggio flebografico, fare un esame radiologico con contrasto per verificare proprio l'esatta posizione e il numero delle perforanti.
Trovarle tutte, sì.
Esatto. Questo è una cosa, è un intervento abbastanza delicato, non semplice, quindi va fatto soprattutto da mani molto esperte, e deve essere basilare la indicazione precisa e uno studio e quindi una definizione diagnostica di quelle che sono accuratissima. Questa è la base per il risultato.
Dottor Concheda, ma succede che una vena varicosa importante non ancora trattata si possa rompere e quindi sanguinare?
Questo è abbastanza frequente, soprattutto quando ci sono dei noduli varicosi molto superficiali e ingrossati, e con una cute che poi piano piano diventa estremamente sottile, delicata. Può succedere che un banale graffio, un banale colpo possa determinare la rottura di quella vena. E quindi averci un'emorragia, che è una cosa molto che spaventa molto i pazienti, non è una situazione che può determinare la morte per emorragia, però è una situazione molto molto spiacevole e che va risolta con la compressione e con la legatura di quella vena. Però chiaramente è una situazione che porta chi ce l'ha veramente a delle paure, perché il sangue che fuoriesce
è abbondante. Senta, dottor Concheda, con questo penso andremo più o meno quasi a terminare. Esiste solo il trattamento sclerosante, a parte che non abbiamo parlato di quello chirurgico, a dire la verità non abbiamo quasi avuto il tempo, però per ora io direi di rimanere momentaneamente, almeno con questa puntata, su trattamenti non invasivi, d'accordo? Esistono anche altri trattamenti oltre al sistema, alle iniezioni sclerosanti, ad esempio l'uso del laser, della radiofrequenza o altre metodologie?
Esatto, ci sono oggi, tende a mettere a punto sempre delle novità per cercare di essere sempre il meno invasivi possibili, cioè la chirurgia sta tendendo a sparire, in tutte le procedure, non solo in queste. E oggi che nella scleroterapia ci sono anche delle nuove sostanze, oltre il polidecanolo, che è la sostanza più usata a livello mondiale, oggi ci sono anche, che può essere usato, come abbiamo detto, anche in schiuma, oggi ci sono anche delle altre sostanze come i cosiddetti i collanti tissutali, collanti biologici, banalissimo cianoacrilato, che tutti conosciamo,
l'ATAC.
Che già si usa in chirurgia addominale da tanto tempo, adesso con opportune diluizioni, con opportuni procedimenti, lo si può anche utilizzare come sostanza sclerosante, soprattutto per i vasi venosi più importanti e più grossi, e al contrario di tutte le altre cose che determinano, di tutte tutte le altre sostanze che determinano un'infiammazione, questo proprio determina un incollamento della vena e quindi ne impedisce il passaggio del sangue. Quindi questo, il cianoacrilato, è una delle ultime novità mondiali e tutti noi ci stiamo facendo delle esperienze con questa sostanza. Poi le altre procedure meno invasive rispetto al classico stripping della vena safenale, stripping chirurgico, oggi, ma io parlo di oggi, ma ormai è più di un decennio che si utilizzano, sono la terapia laser e la radiofrequenza, che sono dei trattamenti molto meno cruenti della chirurgia, perché non prevedono la asportazione della vena, ma prevedono l'occlusione dall'interno del vaso di questa vena.
Il trattamento laser e a radiofrequenza viene effettuato dall'esterno?
Esatto, allora viene effettuato non dall'esterno, si incannula la vena dall'esterno, sì. Si introduce la sonda laser o la sonda radiofrequenza e da lì si raggiunge la giunzione safeno-femorale, quindi all'inguine. Si deve fare questo trattamento con una guida ecografica, perché bisogna arrivare nel punto giusto della valvola preterminale della giunzione safeno-femorale, e da lì poi, tirando indietro la sonda, si inizia a, come dire, in termine tecnico, non tecnico, gergale, come diciamo noi, a sparare impulsi o di radiofrequenza o di laser.
Quindi vediamo se ho ben inteso. Entrate per via venosa, arrivati in un punto ben determinato, da lì iniziate a emettere o radiofrequenza o impulsi laser, cioè a trattare con il calore in sostanza.
Con il calore, esatto.
Esatto, perché la radiofrequenza alla fine produce calore, attivando il contenuto d'acqua delle cellule, quindi attivate col calore, e la reazione in questo caso è il restringimento della vena.
Talvolta si raggiunge anche proprio l'occlusione venosa, non solo il restringimento, ma proprio la vena viene completamente
chiusa. Quindi andate a restringere tutto il condotto esatto, fino al punto in cui siete entrati, esatto, con la sonda.
In genere io personalmente introduco la sonda all'origine della safena, cioè al malleolo mediale, però la sclerosi con laser o con la radiofrequenza la eseguo fino al terzo superiore di gamba, quindi sotto il ginocchio, 3-4 dita sotto il ginocchio.
Quindi questo vuol dire che fate diminuire il diametro della vena principale, sì. Il che vuol dire che le vene collegate subiranno un flusso di sangue e quindi uno sgonfiamento,
esatto,
ho inteso bene?
Esatto, io dico sempre, come per spiegarci meglio, dico sempre, chiudiamo il rubinetto principale, sì, per cui tutte le perdite vengono ridotte proporzionalmente,
sì, sì, sì,
ecco,
sì.
Quindi questa è proprio un'espressione che dà un quadro preciso di quello che è, esatto, restringiamo la vena o la chiudiamo nei casi migliori, per cui tutto ciò che è collegato automaticamente si restringe anche lui, ecco, e questo è un trattamento molto meno cruento, e tra l'altro la ripresa lavorativa delle attività è molto più veloce rispetto alla chirurgia classica, che prevede proprio l'asportazione e lo stripping, vuol dire proprio strappare la vena, quindi sono dei trattamenti molto meno cruenti e molto meno invasivi.
Sì. Questa vena safena ormai sta diventando pluriutilizzata, perché so che la sportate anche per sostituire,
sì,
anche altre.
Esatto, si utilizzava, diciamo adesso sempre un po' meno, per i bypass cardiaci. Però diciamo che la vena che viene utilizzata per i bypass deve essere una vena integra, quindi una vena varicosa, dilatata o che ha dei problemi, non viene mai usata, si preferiscono altri vasi, però diciamo che è stata ed è ancora molto utilizzata, però parliamo di vene sane, cioè la vena varicosa viene esclusa, allora il cardiochirurgo ricorre alla mammaria, sì, o ad altre vene, quindi è questo.
Ora, dottor Concheda, abbia pazienza, ma siamo oramai in fase finale della trasmissione. Lei è stato di una chiarezza notevole, la ringrazio davvero per questa partecipazione, ma
grazie a voi.
Voglio cogliere l'occasione per invitarla di nuovo, magari in febbraio o marzo, per trattare, per concludere questo argomento parlando della parte chirurgica, e quindi abbiamo chiuso poi con l'argomento delle vene varicose. Io agli ascoltatori voglio dire questo: annotatevi il numero di telefono a cui potete chiamare in qualunque momento della giornata e della settimana, che è il 391 1724 686, mandate anche un sms, per porre quesiti e chiedere di trattare argomenti specifici. Il CEDIAN, Centro Diagnostico di Nuoro, con tutti i suoi medici a disposizione per affrontare e aiutarvi a capire meglio delle patologie di cui volete porre quesito. Fra non molto andrà in onda il giornale radio di Radio Barbagia, il radiogiornale di Radio Barbagia. Vi invito naturalmente a seguirlo, così avrete modo di conoscere, oltre alle notizie locali, qualcosina anche di nazionale. Per quanto riguarda le nostre trasmissioni, voglio ricordarvi che è in programma per il 3 febbraio una trasmissione sulla reumatologia con la dottoressa Loredana Taras, della quale, a dir la verità, stiamo ancora attendendo conferma, perché insomma un po' tutti hanno il raffreddore e l'influenza in questo periodo. Seguirà poi mercoledì 10 febbraio una trasmissione con il dottor Raffaele Muretti, urologo, quindi se qualcuno di voi desidera porre quesiti sia pronto. Mercoledì 17 febbraio invece con il dottor Italo Fancello parleremo, che è un gastroenterologo, parleremo delle problematiche connesse alla sua specialità, mentre mercoledì 24 febbraio con la dottoressa Caterina Steri parleremo di psicoterapia. A questo punto vi auguro la buona giornata, dottor Concheda, grazie per la partecipazione.
Grazie a voi.
Un saluto ai radioascoltatori.
Saluto a tutti. Buongiorno.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.